molto tempo dopo quella storia della pipa, che una mattina Agam, come era sua abitudine, sbucò da un tamburo e salì in coperto. Lì passeggiano a quell'ora quasi tutti i capitani di mare, come signori di campagna che dopo la colazione vanno a fare un giro in giardino. E subito si sentì quel suo passo costante d'avorio. Faceva avanti e indietro il solito giro su tavole adesso tanto familiari che dappertutto, come pietre geologiche, recavano inciso il segno della sua particolare andatura. Se poi guardavi in quella fronte scavata e intagliata anche lì, avresti trovato le impronte più strane, le orme di un unico pensiero, insonne, in cammino, sempre. E nella circostanza di cui qui si racconta, queste impronte parevano ancora più profonde, così come un segno più profondo lasciava quel mattino il suo passo irrequieto. E così pieno del suo pensiero era Agam, che ad ogni volta, ora l'albero maestro, ora la chiesola, potevi quasi vedere quel pensiero voltarsi entro di lui mentre lui si voltava e camminare con lui mentre lui camminava. Lì l'hai visto? Flas, mormorò Stav, il pulcino che ha dentro, da di becco all'uscio, presto ne verrà fuori. E passavano le ore. Un momento Agam si chiudeva in cabina, di lì a poco usciva di nuovo in coperta, camminando, e sul volto sempre la stessa euforia rabbiosa, la stessa determinazione, finché fu quasi la fine del giorno. Allora Agam si fermò, vicino alla murata, infilò la gamba d'avorio in un buco di trivello e, afferrando con la mano una saltia, ordinò a Starbuck di mandare tutti a poppa. Signore, disse il secondo, meravigliato da un ordine che raramente o mai si dà a bordo di una nave, se non in casi straordinari. Mandate tutti a poppa, ripeté Agam. Vedete, lassù, giù, tutti! E quando tutti gli uomini si furono riuniti e presero a guardarlo con attenzione e con timore, poiché ieri appariva come il cielo all'orizzonte quando si leva la tempesta. Allora Agam diede un rapido sguardo oltre le murate e, scoccando poi sugli uomini uno sguardo di fuoco, riprese a camminare, ricominciando quel suo giro sul ponte, come se nemmeno un'anima egli avesse d'intorno, incurante le brusio di meraviglia che saliva dagli uomini. Tanto che Stab, in un sussurro, confidò a Flask che probabilmente Agam li aveva convocati lì per fargli assistere a un'impresa buddistica. Ma non durò a lungo. Si fermò di un tratto, rabbioso, Agam, e gridò: cosa fate quando avvistate una balena, marinai? La segnaliamo, rispondono tutti insieme le voci degli uomini. Bene, grida Agam, ha un tono di feroce approvazione, gli piace l'entusiasmo in cui magneticamente li ha trascinati quella sua domanda inaspettata. E cosa fate dopo, marinai? Celiamo delle lance e la inseguiamo. E a che canto remate, marinai? Balena morta o lancia sfondata? E a ogni grido il viso del vecchio si fa più misterioso e fiero, soddisfatto, mentre i marinai si guardano increduli gli uni con gli altri, sorpresi per il fervore che quelle domande così apparentemente insignificanti hanno generato in loro. Ma tornano attenti tutti quando Agam si volge a metà sul suo perno, tende in alto una mano o una sartia, la afferra strettamente in modo quasi convulso e poi: tutti voi, di vedetta, mi avete prima d'ora sentito dare ordini a proposito di una balena bianca. Guardate qui, la vedete? Quest'oncia d'oro spagnolo eleva al sole una moneta d'oro splendente. È un pezzo da 16 dollari, marinai, un doblone. La vedete? Signor Starbuck, passatemi quel martello. Il secondo prende il martello e Hackham, senza dir nulla, si mette a strofinare lentamente l'oro sulle falde della giubba come per aumentarne lo splendore e intanto canticchia fra sé senza parole un suono così strano, soffocato, indistinto che sembra il ronzio meccanico degli ingranaggi che da qualche parte lo tengono in vita. È ricevuto il martello da Starbuck, avanza verso l'albero maestro, con il martello levato in una mano e nell'altra loro, bene in vista, e grida a gran voce: chiunque di voi mi segnali una balena dalla testa bianca, con la fronte rugosa e la mandibola storta, chiunque di voi mi segnali quella balena dalla testa bianca con tre fori nella pinna dritta di coda, chiunque di voi mi segnali proprio quella balena, figli miei, avrà quest'oncia d'oro. Gridano i marinai, urla, sventano i capelli di incerata quando l'oro è inchiodato all'albero maestro. È una balena bianca, vi dico, una balena bianca. Cavatevi gli occhi per lei, marinai, cercate bene l'acqua bianca, se vedete anche solo una bolla, date il segnale. E tutto questo mentre Tashtigu, Dagu e Quigueg rimangono in silenzio a guardare ancora più attenti e sorpresi degli altri. Ma quando sentono parlare di una fronte rugosa e di una mandibola storta, allora hanno un sussulto, come se un preciso ricordo avesse toccato ognuno di loro. Capitano Hackham, dice Tashtigu, questa balena bianca deve essere la stessa che alcuni chiamano Moby Dick. Moby Dick, grida Hackham, conosci dunque la balena bianca, Tash? Ti mena la coda in un modo un po' curioso, signore, prima di andare giù, chiede Tashtigu. E fa un soffio strano, dice Dagu, molto grande anche per un capodoglio e tanto, tanto veloce, capitano Hackham. E ha uno, due, tre o tanti ramponi, ferri nella pelle, capitano, grida Bigue, tutti storti, contorti come un cavacappe, grida Hackham. Sì, qui, i ramponi che stanno nel fianco, contorti, li vedi, e sì, Dagu. Il suo getto è grande come un covone di grano, bianco come lana di Nantucket. E sì, Tashtigu, lei dibatte la coda come una vela squarciata dal vento. Che il diavolo vi prenda, gente! E Moby Dick che avete visto! Moby Dick! Moby Dick. Capitano Hackham, dice Starbuck. Se n'era stato guardare stupefatto il suo superiore accanto agli altri due ufficiali, ma adesso è come se un pensiero l'avesse colpito, un pensiero capace di spiegare tutta quella scena. Capitano Hackham, io ho sentito parlare di Moby Dick. Non è stata proprio Moby Dick a portarvi via la gamba?
Chi ti ha detto questo?
Sì, sì, Starbuck. Sì, voi tutti, amici miei. Fu Moby Dick a disalberarmi, Moby Dick a consegnarmi a questo morto tronco sul quale ora mi sostengo. Sì, sì. Un singhiozzo terribile, come un animale colpito al cuore. È stata quella maledetta balena bianca a cancellarmi, a fare di me per sempre questo demente incatenato, sì.
E io le darò caccia oltre il capo di Buona Speranza, oltre l'Orn, oltre il Maelstrom di Norvegia, oltre le fiamme dell'inferno, prima di lasciarla andare. Questo è ciò per cui vi siete imbarcati, marinai, per dare caccia alla balena bianca sulle due facce della terra e su tutti i lati del mondo finché la non getterà sangue nero e la sua pinna non si rivolterà nell'aria.
Cosa ne dite adesso, marinai? Ci metterete sopra la vostra mano, siete pronti a giurare? Si direbbe voi siate coraggiosi.
Sì, 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 grida.
vedono ramponieri e marinai correndo a stringersi attorno al vecchio emozionato, occhio a punto per la balena bianca e lancia aguzza per Moby Dick. Che Dio vi benedica. Hakam sembra mezzo singhiozzare e mezzo gridare: che Dio vi benedica, marinai. Cambusier, va e prendi la grande misura di Grog. Ma perché questo muso lungo, signor Starve? Non darai la caccia alla balena bianca, tu? Non sei pronto per Moby Dick? Dio proteggimi, proteggi tutti noi, mormora Starbuck sottovoce. Ma nella gioia, per la muta sottomissione del secondo Hakam, non ode la sua invocazione profetica, nemmeno il riso leggero della stiva, nemmeno le presaghe vibrazioni del vento sul cordame, lo sbattere vuoto delle vele contro gli alberi quando per un attimo cede il loro cuore. Perché di nuovo gli occhi abbattuti di Starbuck tornano a illuminarsi con quell'ostinazione che ha la vita. La risata si spegne, soffiano ancora i venti, si gonfiano le vele e la nave riprende a sollevarsi, a rollare come prima. La brocca! Qui, la brocca! Grida Hakam. Gli passano la brocca, ricolma, si volta verso i ramponieri, ordina loro di presentare le armi, li schiera innanzi a sé presso l'arga, lo ramponi alla mano. I tre ufficiali stanno al suo fianco con le lance, il resto dell'equipaggio forma un cerchio attorno a loro. E Hakam rimane un istante a fissarli, cercando negli occhi di ogni uomo e quegli occhi selvaggi incontrano i suoi come gli occhi iniettati di sangue dei lupi incontrano quelli del cavo. Vedete? E passate! Grida Hakam. Che ora aveva soltanto l'equipaggio. Fate girare, girare! Poco alla volta! Mandate giù adesso, uomini, è caldo come lo zoccolo di Satana. Scende a spirali dentro di voi, si riforca nei vostri occhi di serpente. Ben fatto, è quasi finito. Da questa parte se n'è andato e da quest'altra ritorna. Sembrate gli altri, marinai. Così la vita strabocca e poi sparisce. Dispensiere, riempi! Voi siete legati tre a tre, passate i calici feroci, voi che ora siete parte di questa lega indissolubile. Starbuck, l'atto si compie, laggiù il sole è testimone. Bevete, ramponieri, bevete e giurate, voi che guardite la prua della lancia assassina. Morte a Moby Dick, che il Dio insegua tutti noi, se non inseguiremo Moby Dick fino alla morte. Vennero levati i lunghi calici dai denti d'acciaio fino alle grida, alle maledizioni contro la balena bianca. Tutti bevvero insieme con un sibilo. E Starbuck impallidì, si voltò, rabbrividì. Ancora, e per l'ultima volta, la brocca ricolma fece il giro della ciurma impazzita. Poi un cenno di Hakam, tutti si dispersero.
Confonde, è ferro, lo so,
teschio d'acciaio è mio, di quelli che non hanno bisogno d'elmo nelle battaglie più feroci. Callo, secco, febbre sulla mia fronte. No, c'è stato un tempo in cui, come l'alba nobilmente mi incitava, così il tramonto mi recava sollievo. Non più. Questa bella luce non illumina me. Tutta la bellezza è angoscia per me, poiché io non provo più gioia. Io, che ho il dono di percepire le cose più grandi, non ho la piccola capacità di provare gioia. Dannato, nel modo più sottile e più perverso, dannato nel bel mezzo del paradiso. Buonanotte. 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 Ma la mia unica ruota dentata si adatta agli ingranaggi di tutti loro e così girano. O se volete, come tanti mucchietti di polvere pirica stanno tutti innanzi a me, io e il loro fiammifero. Oh, dura cosa che per incendiarli tutti anche il fiammifero deve andare perduto. Ciò che ho osato io l'ho voluto e ciò che ho voluto io lo farò. Essi mi credono pazzo, starlo lo pensa, ma io sono demoniaco, sono la pazzia impazzita, quella pazzia selvaggia che calma soltanto per comprendere se stesso. La profezia era che sarei stato smembrato e sì, ho perduto questa gamba. Io ora faccio profezia di smembrare colui che mi ha smembrato. Ora siano profeta e esecutore una cosa sola. E questo è più di quanto voi grandi dei, siate mai stati. Mi avete messo al tappeto e sono in piedi di nuovo. Voi siete scappati a nascondervi. Venite fuori dai vostri sacchi di cotone, non ho un fucile così lungo da raggiungervi. Venite, Acab vi porge i suoi omaggi, venite e vedete se riuscite a deviarmi. Deviare me! Voi non potete deviarmi finché non deviate voi stessi. È in questo che l'uomo vi tiene. Deviare me! La via che conduce al mio fermo proposito è tracciata con rotaie di ferro su cui corre la lama della mia anima, su precipizi senza fondo, attraverso il cuore delle montagne, sotto il letto dei torrenti io mi precipito infallibile e nulla sarà d'ostacolo, nulla piegherà questa strada di ferro.